Che cos'è la rivoluzione sessuale? La rivoluzione sessuale, è un complesso insieme di fenomeni, no, il fenomeno è uno solo, ma si spiega attraverso una complessa serie di analisi. Intanto esso appartiene al fenomeno generale della paradisizzazione, molto importante all'interno della paradisizzazione. Cioè, che cos'è il contraccettivo? È essenzialmente svincolare la sessualità dalla procreazione. Perché l'episteme ragiona per schemi generalissimi, no? L'episteme è un sapere per il mondo accademico, l'uomo per la strada non può capire queste cose perché l'uomo per la strada appena pare di sesso gli parte via la testa. E svincolare la sessualità dalla procreazione significa semplicemente che l'uomo si colloca in paradiso. Lasciamo stare il discorso del sesso in paradiso che fa ridere l'uomo della strada. Il discorso è che e appunto l'uomo utilizza la sessualità non per la responsabilità procreativa, ma per il godimento, cioè appunto si colloca in paradiso, gode. E quindi essenzialmente i giovani cosa fanno? Prendono i contraccettivi e dicono: noi abbiamo rapporti sessuali non per avere bambini, ma scherziamo con la responsabilità di un bambino. No, allo scopo appunto di usare la sessualità, i genitali, per trarre piacere. E quindi appunto l'uomo moderno che si colloca in paradiso. Questo, attenzione, è una schematizzazione a carattere psichiatrico, nel senso che l'uomo pensa realmente di trovarsi in paradiso, cioè non avere, di essere al di là del bene e del male, come appunto avviene in paradiso. È un complesso insieme di interpretazioni perché non c'è solo questo aspetto negativo. Dio stesso favorisce la rivoluzione sessuale allo scopo di togliere all'uomo l'inibizione che provocava nevrosi, caratteristica che era latente nell'Ottocento religioso cattolico, poi esplosa nel Novecento, soprattutto negli anni 60-70, con la rivoluzione sessuale, con la psicanalisi e quindi appunto con lo strappo e con l'alienazione appunto dovuta ai sensi di colpa. Poi il concetto su cui si rifletterà del senso di colpa ha un aspetto positivo e uno negativo. Positivo nel senso che uno riflette: ho fatto una cosa che Dio non vuole e vado a chiedere perdono e cerco di convertirmi, e la conversione deve essere irreversibile, se è vera conversione, col percorso che si dovrà fare. L'aspetto negativo del senso di colpa appunto è la nevrosi associata, cioè appunto la psicosi. Psicosi non su base genetica, semplicemente disturbo a carattere puramente psicoanalitico. Questo Dio non lo può ammettere e quindi fa la rivoluzione sessuale per abbattere questa cosa qua, nel senso che Dio vuole un'umanità libera che si sfoga, i giovanotti, no? I giovani, perché appunto con la conversione possano dire rinuncio al sesso con piena consapevolezza. E non rinuncio al sesso perché sono nevrotico o perché i sensi di colpa o le tare mentali. Quindi via libera a tutti, rivoluzione sessuale, liberiamo l'umanità da queste tare ereditate dal passato. Ovviamente il sesso rimane peccato e Dio si, come si dice, Dio si prende la prerogativa di dire: peccato sessuale, ti condanno all'inferno. Ci vuole sentire libero di farlo, poi sarà lui a perdonare, no? Perché sappiamo, come si dice appunto, abbatti un piccolo paletto della morale, tipo l'onanismo non è più peccato, e giù ecco che l'umanità diventa schiava e con le conseguenze che sappiamo, anche energetiche. Quindi appunto, ecco, poi la rivoluzione sessuale, quindi anche come nell'interpretazione epistemica del libro, del film Il nome della rosa, no? Come causa della distruzione del cristianesimo. Il cristianesimo non è un messaggio sbagliato, il cristianesimo è un messaggio alto e quindi se l'uomo vola basso non può agganciarsi al cristianesimo. E qui, cioè, è la verità e quindi è esigente la verità. E quindi appunto il cristianesimo oggi è in crisi perché semplicemente i giovani stanno davanti a internet anziché dire: no, vado a farmi religioso o vado a farmi prete, oppure vado a costruirmi una famiglia. Quindi praticamente la rivoluzione sessuale è quindi come fenomeno semplicemente di peccato e di male, il male che avanza. Ecco, altre cose potevano venire in mente perché il discorso era articolato, ma mi pare di aver detto cose a sufficienza. Una riflessione inoltre sulla paradisizzazione, no? Va tenuto distinta la questione psichiatrica, l'uomo moderno che si colloca in paradiso, dalla questione scientifica, cioè analizzare cos'è il sesso, cosa sono i genitali e lo svincolo che fa l'episteme della sessualità, dalla procreazione, è essenzialistico, nel senso che non è che la sessualità è solo finalizzata alla procreazione, è appunto proprio perché non è solo finalizzata alla procreazione, l'uomo utilizza questa distinzione funzionale e introduce la contraccezione e appunto dimostra questa separazione prendendosi la sessualità senza la procreazione. Dice appunto il sapere epistemico, che va analizzato con tutti i paletti speculativi di cui l'uomo per la strada non tiene consapevolezza, ma l'uomo per la strada non è che non può accedere all'episteme, deve crescere e deve essere abituato ad analizzare i processi cognitivi complessi, che poi non sono affatto complessi perché io non sono un genio, tutto quello che è messo nel sito è facilmente spiegabile. E cioè che ciò che è lecito in paradiso è proibito sulla terra. Quindi non è che tu dici sesso in paradiso, quindi facciamo sesso anche sulla terra. No. Ciò che è lecito in paradiso è proibito sulla terra, quindi tu il sesso nella terra non lo devi fare. E poi un'ultima determinazione che ho avanzato da poco tempo nel sito, non è che tu dici i religiosi fanno quella vita, io sono laico, ne faccio tutta un'altra. No, dice l'episteme, e si dovrà costruire un apposito paragrafo per questo perché ne ho parlato solo a proposito del divorzio, tutti gli uomini sono chiamati da Dio a una vita che ha un orientamento religioso, religioso consacrato, religioso laico, nel senso che non è che il laico dice ho la mia scelta di vita, ho la mia vocazione, non sono religioso, quindi ho maggiore libertà e avendo maggiore libertà posso godere. No, tutti gli uomini sono chiamati a un orientamento di vita religioso, il che significa non consacrato, significa tutti gli uomini devono rinunciare a queste cose. E quindi, per esempio, nel rapporto sessuale con la moglie sarebbe teoricamente una volta ai fini procreativi e basta. Perché? Perché tu non sei laico e fai quello che vuoi, devi essere come religioso, cioè non devi affatto fare quello che vuoi. E poi l'esempio che ho già portato nel sito riguardante il divorzio, no? Tu ti sei sposato, hai fatto la promessa davanti a Dio di quella donna, non provi più niente per quella donna, divorzia tranquillamente, ma non puoi guardare un'altra donna. Perché? Perché è adulterio. E perché è adulterio? Perché tu non sei un laico che ti innamori di un'altra donna e poi di un'altra donna perché sei libero, perché sei laico. No, sei come un religioso, nel senso che come religioso non deve guardare la donna, così l'uomo sposato non deve guardare altra donna e se divorzi comunque non devi guardare altra donna perché avevi fatto quella promessa, non conta nulla che non provi nulla, più nulla per quella donna, conta quella promessa che davanti, ha fatto davanti a Dio. Il rapporto del divorziato con la sessualità, con l'affetto, col mondo dell'erotismo, è questo. Non c'entra che non provi più nulla verso la donna che avevi sposato. Quello che c'entra è che avevi fatto la promessa davanti a Dio e quindi tu te la vedi con Dio, non con la tua ex moglie. E quindi appunto tu non sei diverso da un religioso che non può guardare donna. Tu stesso sei come un religioso, non puoi guardare altra donna. Quindi appunto fondamentale l'episteme ha avanzato questo concetto secondo cui tutti gli uomini hanno gli stessi vincoli, fondamentalmente, degli uomini che fanno le scelte di vita religiosa. Appunto, la religione come costume generalizzato per tutta l'umanità.